Siamo all'inizio dell'attività pubblica di Gesù. Le prime parole che Gesù dice quando comincia la sua missione di profeta, dopo 30 anni di silenzio a Nazareth, Gesù sente che Giovanni Battista è stato messo in carcere e comincia lui, come se Gesù raccogliesse il testimone di Giovanni Battista, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio. Le prime parole che Gesù dice per dire il Vangelo, per evangelizzare. Oggi parliamo tanto di evangelizzazione, perché è il compito della Chiesa effettivamente. Ma cosa vuol dire evangelizzare? Marco ce lo fa vedere in concreto cominciando proprio il suo Vangelo. Siamo proprio all'inizio, al capitolo primo del Vangelo di Marco, e ce lo presenta l'evangelizzare, predicare il Vangelo, come la continuità di una storia. Non è che Gesù ha cominciato ex novo qualcosa. Gesù si inserisce dentro una storia che lo precede, esattamente come nascendo si era inserito nella tradizione di un popolo, avendo avuto bisogno anche lui di un padre e di una madre, come tutti noi. E anche qui, nella sua predicazione, nella sua evangelizzazione, Gesù si inserisce dentro una storia segnata dalla sofferenza e dal conflitto, dopo che Giovanni fu arrestato. Il Vangelo di Gesù è continuità di questa missione per la quale qualcuno sta già pagando con la sua vita. Marco ce lo farà capire molto bene, poi nel proseguio di tutto il Vangelo lo sentiremo durante tutto l'anno in cui Marco ci accompagnerà. Cosa vuol dire evangelizzare, predicare il Vangelo? Vuol dire annunciare che il regno di Dio è qui, si è fatto vicino, è arrivato, è in mezzo a noi. Non occorre più aspettare. Il tempo è compiuto, sono le prime parole che Gesù dice. Dopo, ripeto, i 30 anni di silenzio di Nazareth. Il tempo è compiuto. È quello che anche Paolo ci ricordava nella seconda lettura. Quello che poi l'italiano traduce: fratelli, il tempo ormai si è fatto breve. Letteralmente nel termine greco andrebbe tradotto: il tempo si è arrotolato. Come quando nella sinagoga si leggeva la pergamena con il testo dei profeti e dopo averla spiegata la si arrotolava e la si riponeva via. Il tempo si è arrotolato, cioè ormai sappiamo qual è il significato del tempo. Ormai sappiamo che cosa ci stiamo a fare in questo mondo e soprattutto come dovremmo starci. Il tempo si è arrotolato. Per i greci lo sappiamo, il tempo è l'eterno ritorno. Si risolve in una ripetizione all'infinito. Quello che è stato di nuovo torna e sempre sarà così. Per i semiti, a cui anche gli ebrei appartenevano, il tempo è lineare, cioè tende verso una meta che ha un compimento. Arriva Gesù e ci dice una cosa molto diversa. Dice la pienezza del tempo, il tempo è compiuto. La pienezza del tempo, cioè il significato del tuo tempo, è adesso. È ora. La salvezza, cioè il compimento del cuore, non è qualcosa che dovrà accadere o che devi meritarti. È una realtà, è già in atto. È una realtà che devi semplicemente accogliere e a cui puoi attingere. È il momento presente, che è un momento colmo di promessa. Il presente è il dono che ci viene fatto. È rimasto anche nel nostro linguaggio. Quando noi facciamo un regalo a qualcuno, in italiano si dice anche faccio un presente. perché è nel presente, nel momento presente, che è contenuto tutto il dono di vita. Questo vuol dire Gesù. Non devi aspettare un giorno un premio, non devi meritartelo, ce l'hai già. Devi rendertene conto, devi vivere questa consapevolezza che sei già nella pienezza del dono. Ecco perché Gesù poi continuava dicendo: convertitevi e credete al Vangelo. Convertirsi letteralmente significa cambia la mentalità. Cioè smetti di pensare che per fare esperienza di Dio, per vivere la pienezza della vita, occorre diventare migliori o darsi da fare per Dio, come se Lui avesse bisogno che noi gli facessimo qualcosa. Perché tutto ti è già dato, tutto è nel momento presente. Quello che Gesù chiamava il regno di Dio, il tutto è già dato e noi ne stiamo partecipando. Certo, bisogna esserne consapevoli, altrimenti noi possiamo stare nel presente o rimpiangendo il passato o aspettando un futuro che non c'è ancora. E non stiamo mai nel presente, dove ci è dato il tutto, il dono. E questa è un po' l'esperienza che hanno fatto queste due coppie di fratelli di cui parla il Vangelo. Passando lungo il mare di Galilea, dobbiamo credere a questo Vangelo e cambiare il nostro modo di pensare, dice Gesù. Perché noi tendiamo sempre a spostare il regno più in là. Addirittura, probabilmente, noi pensiamo che il regno di Dio sia nell'altro mondo, quello che ci aspetta dopo la nostra morte, nell'altra vita. No, il regno di Dio è qui, dice Gesù. E il tutto ti è già dato, è già qui. E noi non ci crediamo tanto e tendiamo a spostarlo sempre dopo, questo regno, questo dono. Perché? Perché qui c'è ancora tanta sofferenza, c'è ancora tanta morte, tanta ingiustizia, tanto dolore. E allora pensiamo sempre che domani, in un altro mondo, dopo, in un'altra situazione, sarà meglio. No, dice Gesù, è già qui. Proprio in mezzo a questa sofferenza, proprio in mezzo a questa ingiustizia, proprio in mezzo a questo dolore, a questa morte, c'è il regno di Dio. E il Vangelo è proprio questo, annunciare che il regno è arrivato e mostrare, far vedere dove questo regno succede, dove avviene. Non avviene fuori dalla vita, fuori dalla storia, in un mondo a parte, non avviene a Gerusalemme, nella città santa, non avviene in luoghi riservati o particolari. Passando lungo il mare della Galilea, la Galilea, gli ebrei lo sapevano molto bene, era il luogo di confine, non era il centro della religiosità che era a Gerusalemme. La Galilea al nord e il confine è sempre un luogo di meticciato, dove c'è questa infiltrazione anche di altre religioni, di altre culture, di altre tradizioni. Non c'è la purezza della religiosità. Gesù va lì, non va al centro della religiosità ebraica, non va a Gerusalemme, non comincia da lì. Gesù comincia dalle periferie, va sulla riva del mare. In realtà non c'è nessun mare, non c'è mai stato nessun mare in Palestina. C'è un lago, c'è ancora adesso, è il lago di Tiberiade. Ma Marco, vedremo in tutto il Vangelo, insiste nel chiamarlo mare. Perché nella simbologia biblica il mare è la sintesi di tutto ciò che è negativo, di tutto ciò che è violenza, che è dolore, che è morte. Ancora oggi, per l'ebreo, morire annegato in mare è la disgrazia peggiore che possa capitare, perché non si può più recuperare il corpo e quindi non ci sarà la risurrezione finale nella valle di Giosafat, come immaginano loro. In tutta la Bibbia il mare rappresenta, l'abisso del mare rappresenta il luogo del demoniaco, di tutto ciò che è negativo. Quindi il mare rappresenta tutte quelle forze politiche e religiose che schiacciano l'umanità, che la opprimono. E Gesù comincia proprio da lì. Non va in un tempio, non va in un seminario, non si ritira in un eremo. Sta dentro la storia, proprio lì dove la vita fa più fatica. E va sulla riva del mare, dove tutti possono andare, dove tutti passano. E chiama delle persone che non hanno titoli religiosi. Chiama dei pescatori, che a noi sembra un semplice lavoro, ma il pescare era uno dei lavori, secondo il libro del Levitico e queste tradizioni ebraiche, che ti rendeva impuro. Perché pescando veniva su ogni genere di pesci. E il libro del Levitico ricorda che non puoi toccare pesci che non abbiano squame e pinne, perché questo ti avrebbe reso impuro. È una delle tante trovate che avevano gli ebrei contro cui Gesù combatterà. Ma per noi l'immagine è importante perché vuol dire che Gesù comincia proprio da quelli che vengono considerati ultimi, impuri, fuori dalla religiosità. Che vuol dire un'altra cosa per noi? Vuol dire che diventare seguaci di Gesù, cioè l'iniziazione alla vita cristiana, non è un insieme di catechismo da imparare a memoria, non sono delle dottrine. È una parola sola diventare cristiani. Gesù li chiamò e disse loro: seguite me. Questo è essere cristiani. Venite dietro a me. È tutto qui. Ma questo è il vero impegno del cristiano. Seguite me. Seguire lui. Ci vanno Pietro e Andrea, ci vanno poi di nuovo un'altra coppia di fratelli, abbiamo sentito, Giacomo di Zebedeo e Giovanni. Vanno dietro a Gesù ma non lasciano il mare, cioè non lasciano la fatica della vita, la ferialità del loro lavoro. Continuano ad essere pescatori, anche se vedremo pescano un altro tipo. Vanno con Gesù e capiscono qual è la loro missione. Pescare non più i pesci, ma le persone dal mare della storia, dal mare del dolore e della sofferenza, pescare le persone. Non è fare proselitismo, non è ingrossare le file della Chiesa. Pescare le persone dal mare vuol dire salvarle mentre stanno annegando. Capite l'immagine? È la lotta contro il male. E liberare le persone perché il male non abbia l'ultima parola. Questo è il compito del cristiano. Togliere dal mare della storia le persone, le comunità, i popoli, le nazioni. Non siamo cristiani per finire in chiesa una volta alla settimana, o qualche volta all'anno, o per dire qualche preghiera al mattino o alla sera. Non siamo chiamati ad essere religiosi, nel senso di gente che fa dei gesti religiosi. Siamo chiamati a vivere la religione per diventare capaci di liberare, agenti di liberazione, liberare le persone, pescarle dal mare della storia. Cioè, detto in parole un po' più aggiornate, siamo cristiani perché siamo chiamati a lottare per la giustizia, per la pace, per la condivisione, per la distribuzione dei beni contro la concentrazione delle ricchezze in mano di pochi. Il paese che si chiama Italia, il nostro paese cattolico, tra virgolette, brilla per l'evasione fiscale, ad esempio. La concentrazione di ricchezze in mano di pochi. Lottare per la vita di tutto e di tutti, contro la devastazione dell'ambiente. E basta guardare i nostri boschi, le nostre strade, lungo i prati, per dire quanto siamo menefreghisti dell'ambiente. poi magari andiamo in chiesa, veniamo in chiesa. Ma per che cosa? A cosa serve? Vi farò pescatori di persone, venite dietro a me. Questa è la missione del Vangelo. Questo vuol dire evangelizzare. Tutto il resto, tutto quello che abbiamo inventato di religioso, dottrine, catechesi, teologie, dibattiti, piani pastorali, tradizioni, liturgie, possono essere anche cose molto utili e interessanti, ma il Vangelo è questa certezza che il regno di Dio è venuto e che il mare, cioè il male, non avrà l'ultima parola. E noi nella nostra più laica e feriale quotidianità siamo chiamati a far venire, a testimoniare, a far succedere questo regno di Dio, sapendo che l'hanno già fatto tanti altri prima di noi. L'ha fatto Giovanni Battista e l'hanno messo in carcere, poi gli hanno tagliato la testa. Sapendo che seguire Gesù ci renderà difficile e complicata la vita se vogliamo davvero seguire il Vangelo, ma sapendo che non ci rimane altro per dare senso alla vita che andare dietro a Lui fino alla fine. Seguite me, vi farò pescatori di uomini. Non lo stava dicendo ai preti, che non esistevano ancora e a cui Gesù non ha pensato, per fortuna. Poi i preti li abbiamo inventati noi. Lo stava dicendo all'umanità, a chiunque accoglie la sua parola e vuole seguirlo.